Riprendiamo questa mattina lo studio dei Salmi. Dico riprendiamo perché probabilmente ricorderete che l'anno scorso, diciamo, ci siamo fermati al Salmo 10 nel periodo estivo e abbiamo sottolineato attraverso l'ultimo Salmo quelle che poi erano le dinamiche della fede, sottolineando questo tema del il coraggio della fede, Salmo 10. Quindi riprendiamo oggi ciò che momentaneamente abbiamo sospeso e lo riprendiamo avendo come sfondo un tema in continuità alle dinamiche della fede, cioè la concretezza della fede, e attraverso questi 10 salmi che il Signore ci darà di affrontare. Allora, leggiamo il Salmo 11, appunto, il primo di questa serie, che appunto è la concretezza della fede. E dice così la parola del Signore: io, è un Salmo di Davide, io confido nel Signore, io confido in Yahweh. Voi come potete dire all'anima mia: fuggi al monte, al tuo monte come un uccello? Poiché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando le fondamenta sono rotte, che cosa può fare il giusto? Il Signore è nel suo Tempio Santo, il Signore al suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo e vento infocato sarà il contenuto del loro calice. Poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia e gli uomini retti contempleranno il suo volto. Prima di sviluppare il tema di questa mattina, dobbiamo notare così molto brevemente che il Salmo è suddiviso, se vogliamo, in tre brevi sezioni. I versetti da 1 a 3, Davide, che abbiamo detto è l'autore, contrappone la sua fiducia nel Signore, io spero nel Signore, ai cattivi consigli degli amici che lo incoraggiano a fuggire al suo monte, per fuggire alle grinfie omicide del re Saul, e che Jonathan, suo figlio, aveva confidato a Davide. Questo lo vedremo più avanti, ed è riportato in 1 Samuele capitolo 19, versetti 1 a 7. Davide quindi considera il loro consiglio come le frecce acuminate di un nemico, sferrate durante la notte, cioè in assenza della luna, come commenta Agostino a questo salmo, cioè in un momento dove non possono essere riconosciuti i nemici. Lo fanno di nascosto e lo fanno anche a danno delle persone che sono rette, che non meriterebbero quel tipo di morte. Del resto, in qualche misura, Davide qui sta anche dicendo: guardate che quello che Saul ha pensato in realtà è un suo pensiero, io non sono degno di questa morte. Il loro consiglio o incoraggiamento incita invece a comportarsi come chi è colpevole, meritevole di tale ritorsione. E la conclusione di Davide, espressa al versetto 3 con questo interrogativo, che quando le fondamenta sono rotte, che cosa può fare il giusto, enfatizza il fatto che i cattivi consigli dei suoi amici sono in realtà un'espressione di lettura errata della realtà, di una lettura distorta della realtà. Infatti, con questa domanda Davide è un po' come se stesse dicendo: quando coloro che dovrebbero amministrare la giustizia, come nel caso del re Saul, e che ha rotto invece le fondamenta, c'è qualche cosa che il giusto può fare? Cioè io, di fronte alla consapevolezza che la giustizia è calpestata, posso fare qualcosa? Per Davide c'è la possibilità di fare. E una delle prime cose da fare è confidare nel Signore e nella sua giustizia. Io confido nel Signore. E lasciare che la vera giustizia, il vero giudizio, lo applichi il Signore. Versetto 6. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo, vento infuocato, sarà il contenuto del loro calice. Nella seconda sezione, versetti 4 a 5, Davide si rivolge ai suoi consiglieri e ricorda che, a contrario di quel che essi pensano, Dio non è distratto alla sua situazione. Egli continua a governare la situazione di Davide, conosce bene quello che Davide sta vivendo. Pur essendo vero che Dio è seduto sul trono del suo Tempio Santo, Davide dice: sì, Dio è sul trono, però i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano gli uomini, le loro azioni, le loro malvagità, versetti 4 e 5 nella seconda parte. Ma dice anche che Dio scruta anche il cuore dei giusti. Versetto 5. Perché la giustizia di quegli uomini, di chi si sente giusto, non è in ragione di se stesso, ma è della giustizia di Dio in Cristo. E questa seconda certezza è per Davide un'ulteriore, diciamo, espressione di fiducia nel Signore che farà giustizia. Ed infatti nella terza sezione, versetti 6 e 7, sono l'espressione della certezza del salmista che il Signore è il Signore della giustizia e che eserciterà tale giustizia tanto sull'empio, versetto 6, quanto su coloro che sono retti di cuore, versetto 7, perché il Signore è giusto, egli ama la giustizia e questa giustizia la applicherà verso tutti, abbiamo detto malvagi e coloro che temono il Signore. Probabilmente il tema costruisce su fondamenta solide, può aver chiamato o richiamato alla vostra mente la conclusione, per esempio, del sermone sulla montagna. Si conclude con la parabola delle due case, dove il Signore Gesù ha evidenziato come l'uomo saggio fosse colui che ha costruito la sua casa, la sua vita, la sua intera esistenza sulla roccia, che è rappresentato proprio dal Signore Gesù che sta raccontando questa parabola. E che al contrario lo stolto ha anche egli costruito una casa, la sua vita, la sua intera esistenza, ma l'ha costruita sulla sabbia, che rappresenta se stessa, che rappresentano i valori del mondo. Nella parabola Gesù esplicita quello che è anche l'esito finale a seguito delle intemperie, degli eventi e dei venti e delle abbondanti piogge che stanno a significare, diciamo, i momenti cruciali della vita, quando bisognerà fare i conti su che cosa abbiamo costruito. E queste cose, le piogge, le intemperie, metteranno in evidenza la resistenza dell'una, la fragilità dell'altra, proprio in ragione delle fondamenta. E il fatto che Gesù concludesse questo suo primo e lungo discorso con la parabola delle due case non è casuale. Egli ha voluto ribadire che l'unico fondamento della fede cristiana, presente già nel Vecchio Testamento e concretizzatasi nell'incarnazione del Nuovo Testamento è proprio il Signore Gesù, è proprio Lui. Lui è quella pietra angolare che gli edificatori, cioè i legalisti della religione, hanno scartata e rifiutata. Salmo 118, versetti 21 a 23. E che Gesù riprende nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21, 42, Marco 12, 10, 11. Rievocando queste parole del Salmo 118, Gesù disse loro, ad enfatizzare proprio la centralità della sua persona nella costruzione della propria vita e la centralità nelle scritture, dice così: non avete mai letto nelle scritture? Cioè, voi che siete gli istruttori, i dottori della legge, non avete mai letto nella scrittura che la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata la pietra angolare? E ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Quindi Gesù, nel rievocare questo, ha voluto ricordare, ribadire, senza esitazione, senza arroganza, ma con la piena autorità, che Lui è quella pietra. E in qualche misura questo Salmo 11 ci rimanda proprio a Gesù, perché è su di Lui che dobbiamo costruire, è Lui il fondamento della nostra fede. Svilupperemo il tema "costruisci su solide fondamenta" attraverso un solo punto, se volete due punti, nel senso che la prima sarà un imperativo, cioè un indicativo a costruire, l'altro sarà una domanda: su che cosa stai costruendo? E il testo chiave di questo Salmo è il versetto 3. Il versetto 3 dice: quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? È una domanda fondamentale per il salmista, che il salmista si pone osservando ciò che sta accadendo intorno a lui, anche ciò che riguarda se stesso. È un uomo che non ha gli occhi chiusi, che è attento alla realtà e si pone questo interrogativo. E dalla risposta a questa domanda dipenderanno anche le sue scelte di vita. Quindi è una domanda fondamentale per il salmista: che cosa può fare il giusto? Io non so se quando vediamo delle ingiustizie ci domandiamo: ma io che cosa posso fare? Oppure diciamo: vabbè, è una cosa che non mi riguarda. Non denunciamo, non sottoscriviamo delle denunce pensando che non siamo noi quelli che dobbiamo intervenire. Il salmista dice: no, c'è qualche cosa che noi possiamo fare. Che cosa? Dobbiamo scoprirlo, dobbiamo valutare che cosa sta accadendo e capire, sulla base della nostra fede cristiana, che cosa possiamo realmente fare. Vedete, il Salmo parla di fondamenta rovinate, cioè non totalmente distrutte, ad indicare che per quanto il peccato di Adamo ed Eva sia stato grave e abbia investito tutte le sfere della vita, tutte le sfere sociali, tutte le sfere presenti al mondo, politiche, familiari, ambientali, c'è qui la buona notizia della possibilità di un ritorno a Dio, grazie alla sua azione. C'è qui il senso della speranza di poter ricostruire su fondamenta solide. E appunto, come dicevo, dalla risposta a questo interrogativo del versetto 3, Davide orienterà la sua vita e le sue relative scelte. Oltre a parlare di fondamenta rovinate, parla anche di giusto, introducendo in questa espressione in cui si riconosce anche la visione del mondo che un cristiano deve avere, che si deve distinguere da quella del non cristiano. E ciò, questa visione del mondo, è in ragione delle fondamenta, di ciò che crede, in chi crede. E il giusto non solo ha fondato la sua fede sul giusto dei giusti, Signore Gesù, ma continua a costruire la sua vita sul Signore Gesù. Non si è fermato all'elemento della salvezza e della grazia e poi ha detto, bene, io ora sono a posto, non ho bisogno di nient'altro. Dio mi ha garantito il cielo, quello che accade intorno al mondo non mi interessa. Perché dovrei crescere nella conoscenza della parola, che poi la parola mi gonfia? Non è così. Il salmista dice, se io ho fondato il mio credo, se ho creduto nel Signore Gesù, io posso fare qualche cosa, e lo posso fare anche a partire dalla mia vita stessa, che deve conoscere uno sviluppo. Se noi gettiamo le fondamenta, ma non ci costruiamo nessuna casa, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente occupato uno spazio, ma che diventerà con il tempo un luogo di spazzatura. Diventerà un luogo dove ognuno andrà e butterà quello che vorrà. E quindi quelle fondamenta con il tempo non si vedranno più, ma non avranno nessuna utilità. Ma se gettiamo le fondamenta, iniziamo a tirarci su i suoi pilastri, i suoi muri, e gli diamo corpo, ecco che sarà anche una bellezza per chi passerà e potrà ammirare quell'opera d'arte. E del resto noi, nelle mani del Signore, siamo un'opera d'arte, siamo la sua opera. E allora dobbiamo chiederci che cosa può fare il giusto. Probabilmente il Salmo sembra essere stato scritto proprio a seguito della notizia estremamente confidenziale, amicale, di Jonathan, il figlio del re Saul, fatta a Davide. Saul aveva espresso le sue malsane intenzioni, omicide, probabilmente a ragione della sua gelosia della scelta di Dio che lo avrebbe posto sul trono al suo posto. Prima Samuele 19:1-7. Probabilmente questa notizia che Saul voleva uccidere Davide era giunta anche agli amici di Davide, che apprese appunto di queste intenzioni consigliano Davide, da buoni amici, di fuggire dal re Saul, di fuggire a questa furia. E qualcuno ha commentato che probabilmente il consiglio degli amici implicitamente voleva essere un buon consiglio. Fuggire al monte per trovare in Dio, nel quale Davide confidava, era un buon consiglio. E voi ricorderete che infatti in un'altra occasione Davide riflette su questo tema e in quella occasione compose il Salmo 121, che inizia proprio con queste parole: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, quindi non ho bisogno di fuggire al monte, perché io so che il Signore là tanto sulla montagna quanto nella pianura. E quindi Davide percepisce che il consiglio dei suoi amici sembra essere, come dire, semplicemente, come dire, ecco, lui non ne dà una lettura positiva. È una lettura che Davide interpreta in modo diverso. E ciò è chiaro proprio dalla sua evidente domanda, che appare più un rimprovero ai suoi amici che è una delucidazione: ma voi? Come potete dire? Sapete che io confido nel Signore, versetto 1, e voi mi dite di fuggire. Quando sapete benissimo, gli nemici di Dio, i miei nemici, se hanno a cuore di uccidermi, troveranno le occasioni per farlo, cercheranno delle occasioni, affileranno o diciamo tenderanno il loro arco, lo faranno di notte per colpirmi nell'oscurità, con l'intento malvagio di non esporsi, di non farsi riconoscere, perché i nemici di Dio spesso si nascondono, non ti dicono la verità, non ti dicono che sono tuoi nemici perché credi nell'Evangelo, ma colpiscono alle spalle. E purtroppo i nemici di Dio agiscono a danno anche dei retti di cuore, come dice il versetto 2. E con questo evidentemente Davide non sta dicendo che non sarebbe eventualmente fuggito per sfuggire alla furia assassina di Saul, ma il suo fuggire non sarebbe stato quello del codardo, cioè del traditore, del colpevole, perché se avesse dato credito a loro è un po' come se avesse ammesso la sua condanna, cioè di esserne colpevole. Fuggire di Davide avrebbe rappresentato il fuggire di un uomo che ha timore del Signore e sul quale può solamente contare e affrontare la realtà della vita. E infatti è estremamente significante, anche in risposta alla domanda del versetto 3, la sua precisa e concreta dichiarazione iniziale del Salmo 1, Salmo 11, versetto 1. Perché Davide inizia a scrivere: ma voi come potete dire? Non inizia così, dice: io confido nel Signore, quindi non accetto il vostro consiglio. C'è il coraggio di affermare la propria fede nel Signore e non accettare i consigli malvagi. Davide sa benissimo che il Signore scruta il suo cuore, versetto 5, sa benissimo che il Signore giusto e che amando la giustizia, egli ama i retti di cuore e quindi non hanno bisogno di fuggire dalla sua presenza, perché essi in realtà contempleranno, versetto 7, il volto del Signore. Ed ecco allora che all'interrogativo del versetto 3 fa eco questa bella confessione di fede: io confido nel Signore. La risposta a questa domanda, che cosa può fare il giusto? Confido nel Signore. Ma attenzione, confidare nel Signore non significa ritirarsi e non agire, perché Davide non ha agito in questa maniera. In qualche misura Davide dichiara anche rispettosamente verso i suoi amici di non gradire il loro consiglio, perché il loro non è un consiglio saggio, anche se razionalmente appare tale, perché come vi dicevamo, se di fronte a un pericolo, io ti do un consiglio, fuggi, sai che c'è qualcuno che vuole ucciderti, trova il modo per sfuggire. Le parole di Davide hanno invece più il tono di un rimprovero verso i suoi amici, di persone che non hanno riflettuto sul senso delle parole, perché Davide percepisce il loro consiglio come il consiglio in realtà degli stolti, che anziché incoraggiare a confidare nel Signore in tutte le circostanze, lo scoraggia. I loro consigli appaiono piuttosto come una provocazione verso Dio, del tipo: guarda, il tuo Dio non è in grado di far fronte ai tuoi problemi. Dov'è in questo momento? Perché seguire Dio che ti ha abbandonato, anzi forse non si è mai preoccupato di te? In qualche misura troviamo anche nell'espressione della moglie di Giobbe questo tipo di consigli. Ma lascia perdere il tuo Dio e muori. Tempo fa, forse un trentennio fa, ricordo che una madre, avendo iscritto sua figlia all'università, parlo di una madre credente, a nostra vergogna, le disse: cara figlia, da oggi la tua priorità è lo studio dell'università. Lascia stare la Chiesa, non ti preoccupare della vita di Chiesa. Non ti preoccupare del Signore. Come madre può apparire anche un consiglio saggio, quello dell'università, dello studio, della formazione. Ma prendere le distanze dal Signore non è affatto saggio. E se voi pensate di dare ai vostri figli consigli di questo genere, voi li incoraggiate a fondare la loro vita sulla sabbia. Perché quando il timore del Signore viene meno, significa che allora che le fondamenta sono state messe in discussione. Significa che tutto quello che ti è stato insegnato nel corso degli anni dai tuoi genitori, dai nonni, dai monitori, dagli amici, dagli zii, tu lo hai cestinato. Non ne tieni conto, lo hai buttato via. Hai in qualche misura rotto le fondamenta a tue stesse spese, perché hai scelto di non costruire la tua vita sul Signore. E quindi le fondamenta su cui tu costruisci la tua vita non è Dio, non è il Signore, non sono i Suoi valori. Tu costruisci su te stessa, forse sulle amicizie, sui consigli degli empi. Costruisci sostanzialmente sulla sabbia. Tra breve probabilmente andrete al mare. Provate ad aggrappare la sabbia e più la stringete, più la perdete, non vi rimane nulla. Provate a schiacciare invece un pilastro di cemento armato. Provate a stringere, vedete se vi sfugge dalle mani. Questa è l'immagine che il Signore dà dello stolto e del saggio. Il saggio afferra le fondamenta che è Cristo, lo stolto afferra la sabbia e quando la apre non ha neppure quella. E quindi non ha che aggrapparsi. Devi sapere, caro amico, cara amica, che Dio nella sua parola è onesto nel dirti che il tuo edificio, se non è Cristo, la tua casa non reggerà quando arriveranno le grandi piogge della prova delle fondamenta. Quando arriveranno le tempeste, ti renderai conto. Forse tornerai in te e ti domanderai: ma su che cosa ho costruito la mia vita? E se non potrai reggere il confronto, vuol dire che hai costruito sulla sabbia. E chissà se in quella circostanza ti sarà dato il tempo di ricostruire, di ripartire, che questo non ti è dato di sapere. Non puoi decidere oggi e dire vabbè, più avanti, quando sarò più anziano, quando sarò più vecchio, avrò fatto famiglia, allora poi passerò a fondare la mia vita nel Signore. Tu non lo puoi sapere. A nessuno di noi è dato di sapere che cosa ci accadrà fra qualche minuto, fra un'ora, domani. Se non costruisci su Cristo, costruirai sulla sabbia. E quando arriveranno le intemperie, la casa crollerà, non sarà altro che l'inizio del giudizio di Dio. Infatti Davide non solo afferma e ribadisce la sua fede in Dio, fondamento della sua esistenza, versetto 1, egli affronta anche il tema del giudizio di Dio, con il quale, di questo Dio che vede, che non ha smesso di vedere, perché abbiamo letto, vede, scruta e valuta la vita degli uomini, valuta le tue scelte di ieri, le scelte che farai oggi, domani. Valuta il tuo futuro. Certo, abbiamo detto, è vero che il Signore è seduto sul trono dei cieli e ciò potrebbe far pensare a un Dio distratto, a un Dio che non si cura di noi. Del resto, ascoltiamo spesso persone che dicono, se Dio esistesse, perché? Ma il salmista dice che in realtà lo sguardo del Signore è uno sguardo attento. I suoi occhi vedono e scrutano, valutano il tuo agire, l'agire di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino, adolescente, giovane e meno giovane. E anche in questo momento Dio sta valutando, sta scrutando il tuo, il mio cuore, sta scrutando i tuoi pensieri, a chi sono rivolti, se stai ascoltando o sei distratto o distratta. E per tutte queste cose il Signore, presto o tardi, ti chiamerà a renderne conto. Versetti 4 e 6. Allora sostanzialmente possiamo trasformare la domanda di Davide in una domanda un po' più diretta. Tu su quale fondamento stai costruendo? Il tuo fondamento è tale da reggere il giudizio di Dio? Da reggere le sfide che la vita ti presenta e che sono espressi nel versetto 6? Egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Nel giorno del giudizio, quali esito avranno per te le tue fondamenta? I versetti 6 e 7 parlano chiaramente di due esiti eterni. Scusate. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo, vento infuocato, sarà il contenuto del loro calice. E poi, versetto 7, gli uomini retti contempleranno il suo volto. Notate che ci sono due esiti diversi. L'uno per l'empio si è costruito su se stesso l'inferno, perché la descrizione del versetto 6 è un'immagine infernale. E l'altro, anche dall'esito eterno del giusto, di colui che ha detto io confido nel Signore e costruisco su Cristo, il Figlio di Dio che molti intorno a me hanno scartato e che mi invitano a scartare. Ma l'esito finale di quest'ultimo sarà sorprendente, sarà immeritato, ma che darà gloria a Dio, su quel Dio sul quale il giusto che ha costruito la sua intera esistenza. E siccome dice il salmista, il Signore non mente, il Signore non delude, ecco che egli elogia con un inno proprio di grande gioia verso il Signore, gli dà gloria in questo Signore nel quale ha confidato. Il Signore è giusto, egli ama la giustizia e gli uomini retti contempleranno il suo volto. C'è una certezza. Non solo è partito con il dire io credo nel Signore, io spero nel Signore, ha la certezza che questo Signore lo incontrerà. Non c'è delusione nel Signore. Quindi c'è un futuro paradisiaco per il salmista, per chi crede in Lui. Ma in questo salmo c'è anche la speranza, cioè entriamo nell'ambito della grazia del Signore. Il Salmo di Davide contiene proprio per te un messaggio di speranza, un messaggio di grazia. Abbiamo letto al versetto 3, che parla delle fondamenta rovinate e quindi non completamente distrutte. Allora significa che Dio è così misericordioso che apre la prospettiva di una tua, come dire, riparazione, non di una tua riparazione, di una riparazione di questa fondamenta, di una ricostruzione su fondamenta, che ovviamente non può avvenire a partire da te stesso, dalla tua buona volontà o dalla tua capacità. La Scrittura ci dice che è opera di Dio, perché è Lui che non ha permesso che le fondamenta venissero totalmente distrutte. E fra un attimo vi spiegherò in che senso la Bibbia ci parla di questo. Per capire il senso di queste fondamenta non totalmente distrutte, dobbiamo andare al Signore Gesù, alla sua opera. Dobbiamo guardare al Cristo crocifisso. Voi ricordate che quando Gesù è stato crocifisso è accaduto qualcosa di straordinario. Gesù grida, è lì la mazza battanì, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dopo aver detto ancora è compiuto, la Scrittura ci dice che chinato il capo prese lo spirito, morì. E la cosa che è accaduta di straordinaria è che sia Satana sia i suoi baci religiosi, giudei, che le autorità romane hanno tirato un grande sospiro di sollievo. Finalmente abbiamo distrutto le fondamenta del cristianesimo. Ci siamo riusciti. E questo convincimento ha toccato anche i discepoli, sapete? Perché ad un certo punto i due discepoli sulla via di Emmaus devono dire: ma noi speravamo che fosse lui il Messia, il Cristo, e invece è già il terzo giorno e non si sa più nulla. Anche Pietro, il discepolo che pochi minuti o qualche giorno prima, scusate, aveva dichiarato al Maestro: Signore, io sono pronto a morire con te. Marco 14, 31, Matteo 25, 35. Questo discepolo che dopo la sepoltura, sapete che cosa dice? Io torno a pescare. Cioè, me ne torno alla mia vecchia vita, alla mia professione, perché ormai, dov'è il cristianesimo? Cristo è morto. Che cosa possiamo più costruire se Cristo è morto? La presunta vittoria di Satana, dei religiosi, delle autorità romane e la delusione dei discepoli sono delle espressioni che farebbero pensare appunto che le fondamenta Cristo sono state debellate e che nessuna costruzione su Cristo è più possibile, nessun futuro è più possibile con Cristo, perché la tomba ha chiuso qualsiasi prospettiva. Farebbero pensare che l'incarnazione in realtà sia stata una grossa catastrofe, che Dio stesso non è stato in grado di evitare. In realtà, fratelli, sorelle, amici, qui c'è la buona notizia. La scrittura narra che quelle fondamenta, cioè Cristo in croce, sono state semplicemente scalfite, o per dirle con le parole del Signore, della parola di Dio, capitolo 3 di Genesi 15, semplicemente ferite. Perché Cristo, secondo il compimento delle scritture, secondo il piano divino, è risorto. E questo significa che con la risurrezione, una risurrezione che è valida anche per te che stai ascoltando, si è aperta la concreta prospettiva della grazia. La risurrezione di Gesù significa che le fondamenta non sono distrutte, anzi sono state gettate nuovamente in un modo definitivo per ristabilire, per ricostruire la relazione tra il peccatore e il creatore. La speranza quindi per te, la grazia, sta in Cristo. Solo appoggiando la tua vita sull'opera di Cristo puoi realmente costruire. E del resto possiamo ricordare un altro episodio. Che proprio il Signore Gesù fa una domanda a Pietro. E la domanda è questa: su quale pietra edificherò la mia chiesa? Qual è la pietra che Gesù indicava? Se stesso. Su questa pietra. Pietro aveva dichiarato: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù dice: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi se non edifichiamo su Cristo, noi edifichiamo sulla sabbia, non ce n'è un altro. Non c'è altro fondamento all'infuori di Cristo. Quindi se non riconosci e non accetti Gesù Cristo come il solo fondamento per la tua vita, qui, ora e per l'unità e l'eternità, ma pensi di costruirti il presente, il futuro, a partire da te stesso o da te stessa, tu non sei altro che come quello stolto della parabola delle due case. Se non permetti a Cristo di costruire la tua vita su di Lui, che è il solo fondamento, il tuo sarà un altro modo per demolire ogni giorno, a tuo danno, le fondamenta di Cristo per la tua vita. Di Cristo non ne avrà alcun danno, ma per te quelle fondamenta saranno sempre più assottigliate, fino a che ti troverai di fronte al giudizio divino. Vorrei notare che coloro che hanno riposta la loro fiducia nel Signore, come il re Davide, come il salmista, ti lanciano oggi questo importante messaggio di salvataggio. Notate che cosa viene detto. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. E poi aggiunge: voi invano vi alzate tutte le mattine, andate al lavoro, andate a scuola, incontrate amicizie, progettate la vostra vita. Invano andate a riposare e mangiate pane tribolato. Se il Signore non costruisce, tutta la vostra vita è vanità. Vorrei concludere con alcune domande per tutti noi, tanto che siamo credenti, tanto che non lo siamo ancora, che devono aiutarci a interrogarci. Per esempio, la prima domanda: su quale base costruiamo la nostra relazione o le nostre relazioni ecclesiali? Se sei entrato o entri in una chiesa per soddisfare il tuo interesse, le tue ambizioni, presto o tardi queste non saranno più soddisfatte, perché accade questo. E allora cade il presupposto per cui tu sei in quella chiesa o in questa chiesa, e la conseguenza sarà cercare un'altra chiesa che risponderà ai tuoi desideri. Ma anche quella chiesa non potrà rispondere ai tuoi desideri, perché se l'obiettivo non è fondare la tua relazione su Cristo, i tuoi obiettivi verranno meno, non saranno soddisfatti. Su quale fondamento costruisci la tua relazione sentimentale? Sul tuo appagamento personale? Sui tuoi desideri istinti, sollecitati da una cultura libertina? Cristo, che spazio ha nella tua relazione sentimentale? In terzo luogo, su quale base costruisci le tue scelte professionali? L'arricchimento economico? L'autoaffermazione, la leadership, Cristo, che spazio ha in queste tue scelte? Su quale base costruisci la tua formazione culturale? Cristo è il fondamento? Oppure segui il consiglio di quella mamma stolta, scusate se uso questa immagine, che ha detto alla figlia: segui i tuoi studi, lascia stare la Chiesa, lascia stare Dio. Vorrei semplicemente ricordarvi qui, per la gloria del Signore, che quando nostra figlia Lucia studiava e nostra figlia dedicava le ore della notte quasi tutte per studiare, una cosa un po' come fa Cari, spesso era stanca e sentiva il bisogno di, come dire, di non venire agli incontri. E noi l'abbiamo sempre incoraggiata ad essere presente. Sapete cosa succedeva tutte le volte? Che tornavamo a casa, Lucia diceva: questa sera il Signore ha risposto ad una mia preoccupazione. Non scoraggiate i vostri figli all'incontro, alla vita di chiesa. Anzi, incoraggiateli. Perché se noi mettiamo al posto qualcos'altro, non Cristo, i risultati non saranno positivi. Pensiamo di aver raggiunto l'obiettivo, perché abbiamo studiato, abbiamo dedicato un po' di tempo più allo studio e non l'abbiamo sottratto per darlo al Signore. Su quale base programmi i tuoi investimenti a breve e a lungo termine? Cristo è il Signore delle tue risorse? Infine, Cristo è il fondamento di tutte queste cose? Allora il Signore ci faccia grazia, vi faccia grazia di costruire solo sul solido e saldo fondamento che è il Signore Gesù. Ed è in questa maniera che noi potremo continuare a dire: io confido nel Signore ed Egli mi permetterà di vedere il suo volto. Sia così per ognuno di noi.